buongiorno a tutte e a tutti, grazie che siete qui. Io sono Annalisa Ambrosio, sono la direttrice di una laurea triennale in scrittura che è alla Scuola Holden di Torino da qualche anno e mi sento molto fortunata perché accanto a me ho Andrea Zanni e Paolo Martinelli, che adesso vi presento rapidamente. Paolo Martinelli è presidente di Archilabò e tra le altre cose è consulente in competenze digitali per la Presidenza del Consiglio dei Ministri presso il Dipartimento per la Trasformazione Digitale. E Andrea Zanni invece è bibliotecario MLOL, laureato prima in matematica, in questo momento fa anche da social media manager della casa editrice Adelphi ed è stato presidente di Wikimedia Italia e quindi esperto in Wikipedia. La cosa interessante della chiacchierata di oggi è che Paolo e Andrea partono da competenze in realtà molto vicine e molto simili, anche se Paolo è da tanti anni dentro il mondo della scuola e lo conosce bene appunto dall'interno, mentre invece Andrea è in questo senso un outsider, il mondo della scuola lo conosce diciamo da studente, ma poi le sue competenze in materia digitale stanno altrove. Quindi sarà interessante appunto sentirli parlare insieme di questo tema che è libri aperti. Abbiamo pensato di parlare di editoria scolastica oggi e di possibili scenari futuri dell'editoria scolastica perché, e sarò brevissima perché poi è interessante sentire che cosa dicono loro, negli ultimi diciamo 2 o 3 anni tutto il mondo della scuola, e non solo ovviamente, ma oggi parliamo di scuola, è stato sottoposto a una specie di fortissimo stress test, perché cosa è capitato? Che la scuola ha dovuto continuare a funzionare nonostante delle circostanze emergenziali anomale che hanno costretto soprattutto il corpo degli insegnanti a fare i conti con una serie di strumenti, soprattutto strumenti diciamo digitali, che prima molti di loro sì conoscevano, ma non erano diciamo tenuti, obbligati a usare quotidianamente per compiere il loro mestiere. E quindi accanto al libro di testo sono state usate tutta una serie di altre tecniche, di altri strumenti, all'inizio in una situazione di emergenza e poi via via però si sono andati effettivamente integrando con quella che era la strumentazione solita dell'insegnante. Alla fine, diciamo, all'uscita di questo tunnel, di questo stress test che è durato 2 o 3 anni, molte cose erano cambiate. Una delle altre diciamo, condizioni cambiate che impongono una riflessione su che cosa debbano diventare o essere libri di testo è anche che il costo della carta, per esempio, è aumentato moltissimo nell'ultimo anno. E quindi ci troviamo qui a parlare di libri aperti. Diciamo che ciascuno di noi, anche i più piccini, hanno una esperienza di che cosa significhi essere lettori, lettrici. Questa esperienza si rifà a quelli che sono i libri che legge, non per forza a scuola, e questa esperienza può essere anche molto diversa, forse dopo ne parleremo. Però invece tutti noi abbiamo un'idea piuttosto simile di come sono fatti e di che caratteristiche hanno i libri di scuola, ed è da qui che vorrei partire. Vorrei chiedere intanto a Paolo di raccontarci, secondo lui, qual è la caratteristica fondamentale che rende un libro di scuola un po' anomalo e un po' diverso rispetto a tutti gli altri libri, e vorrei anche chiedergli se questa caratteristica, secondo lui, è sempre la stessa oppure è cambiata nel corso del tempo.
Grazie mille, Annalisa. Allora, io la prenderei da questo capo della corda. Immaginiamo un bambino o una bambina di 6 anni che comincia la scuola primaria e riceve il sussidiario, ok? Forse è una parola anche ormai desueta, comunque il primo libro di testo. Per 5 anni aveva avuto a che fare con dei libri, aveva avuto dei meravigliosi albi illustrati, dei fumetti, con un po' di fortuna qualcuno le aveva letto dei classici della narrativa per bambini, e poi arriva un libro completamente diverso, cioè ha le pagine, è rilegato in 16esimi, ha un formato almeno simile a quello degli altri libri, Ma questo libro ha uno scopo diverso, perché questo libro è uno strumento di lavoro, a differenza di quello che aveva sempre avuto per le mani prima, che nella maggior parte dei casi serviva per l'intrattenimento, che non è una brutta parola l'intrattenimento. Noi amiamo l'intrattenimento, amiamo la musica, i film e i libri perché sono intrattenimento, ma questa volta questo libro ha un'altra funzione. E la funzione è quella appunto di strumento di lavoro. Quindi da questo momento in poi il bambino o la bambina cominciano a costruire una nuova biblioteca che serve ad altro, ed è una biblioteca da scienziato o da ricercatore, comunque in tante discipline. Spero che siamo tutti d'accordo sul fatto che un bambino o una bambina di 6 anni sono a tutti gli effetti degli scienziati e dei ricercatori. Li vediamo cercare di proporre spiegazioni e ipotesi per fenomeni che la cui comprensione non è immediata, e i loro strumenti di lavoro sono anche i loro libri di testo. In modo tentativo sfogliano in modo tentativo questi libri per cercare spiegazioni, o comunque c'è un insegnante che deve raccontare a loro che il libro di testo è uno strumento di lavoro. Allora, c'è una storia che raccontava spesso Umberto Eco, che mi è venuta in mente adesso perché gliel'ho sentita raccontare a Torino, proprio a Torino nel 2007. Dice che quando qualcuno entrava nella sua biblioteca milanese, che conteneva 50.000 volumi, capitava che gli chiedesse: ma scusa, ma che bello, ma li hai letti tutti? E lui aveva risposte diverse per questo malcapitato, a seconda che volesse mantenere o meno i rapporti con la persona che entrava nella sua biblioteca. A volte rispondeva: no, no, questi sono solo quelli che devo finire di leggere questa settimana, perché quelli che ho finito li tengo all'università. Ma se appunto aveva intenzione di continuare a collaborare o insomma mantenere un rapporto con la persona che poneva questa domanda che lo infastidiva moltissimo, rispondeva appunto che la biblioteca non è solo un repository di tutto quello che abbiamo letto, ma è soprattutto uno strumento di lavoro in cui un ricercatore, quindi un bambino anche, deve poter attingere quando ha bisogno di cercare delle informazioni. Chiuderei questa storia dicendo che questo, quindi, algoritmo di percorrenza della biblioteca come strumento di lavoro è anche un po' una provocazione, quello che voglio dire adesso, è più un algoritmo digitale, nel senso di una percorrenza non lineare del testo, come invece facciamo per i libri di intrattenimento, ma a salti noi abbiamo bisogno di orientarci all'interno di testi che in qualche modo interroghiamo per trovare le informazioni che cerchiamo. Io credo che un libro di testo oggi sia soprattutto uno strumento di lavoro.
Grazie. Molto interessante, anche perché appunto magari nel nostro immaginario il libro è uno strumento di lavoro soprattutto per l'insegnante, no? E invece giustamente tu hai detto inizia ad essere uno strumento di lavoro già per chi, da studente e da, diciamo, novello, novella, ricercatore, ricercatrice, scienziato, scienziata anche da molto piccolo, per la prima volta incontra il libro a scuola. Grazie. Quello che chiedo invece ad Andrea, a partire ovviamente poi liberamente da ciò che ha detto Paolo, e se ti vuoi agganciare e continuare, è che cosa è cambiato nel tempo, negli ultimi tempi, per gli altri libri che non sono libri di scuola?
Buongiorno a tutti. Beh, allora io parto subito da Paolo, perché a me è capitato di andare a casa di Eco nel 2010, di vedere la sua biblioteca, e gli ho detto: guardi, io quella domanda stupida non gliela faccio, però le chiedo se li ha comprati tutti. E lui mi rispose: ma che, me li mandano, è per questo che non posso fermarli, perché gli arrivavano frotte, proprio casse di libri. Ed è molto bella, e ci credo molto anch'io, questa cosa dell'antibiblioteca di Eco, cioè questo non i libri che ho letto, ma i libri che voglio leggere, che in un certo senso sono una proiezione di un me futuro, no? Una proiezione della persona che potrò diventare se leggerò quei libri. Sono libri che ho a disposizione, che mi attirano verso di loro e che se capita, e può capitare, magari 5 anni dopo, 10 anni dopo li riprendo e dico: ah, vedi, ce l'avevo già, ce l'avevo già, l'avevo già comprato, però sono, come dire, tanti se possibili. E per questo anch'io credo che rimanga importante avere più libri a casa, quantomeno la giustificazione che mi do e che do alla mia compagna sul fatto che devo avere più libri di quelli che posso leggere. È anche interessante, l'avevo letto da qualche parte, il fatto che uno degli indicatori maggiori perché un bimbo, un bambino, una bambina diventi un lettore, una lettrice da grande, sia il fatto che ha dei libri a casa, cioè che ritenga che il fatto stesso di averli, di avere i genitori, come dire, che sono lettori, è sia un comportamento normale che loro inconsciamente apprendono, ma è anche la mera disponibilità di averli, il fatto di saperli, di riconoscerli. E questa è la seconda giustificazione che do alla mia compagna sul fatto di avere tanti libri. E perché sono andato a intervistare Eco? Perché l'ho intervistato su Wikipedia nel 2010 e Wikipedia è esattamente, come dire, il discorso che vorrei fare sui libri e su quello che è cambiato. Nel senso, Wikipedia è un esempio, secondo me, di nuovo oggetto che va a, tra virgolette, sostituire un libro che noi conoscevamo, e quel libro era l'enciclopedia. Nel bene e nel male non voglio dire che sia stato tutto rose e fiori, che Wikipedia sia perfetta, eccetera, però è un dato di fatto che l'enciclopedia, che noi ritenevamo, come dire, anche solo 20 anni fa, come dire, il libro più difficile di tutti, l'impresa editoriale più complicata, che aveva bisogno di comitati, di esperti, che aveva bisogno di una programmazione, ecco, quella è stata, come dire, il primo libro a essere disrupted, per usare un termine che sicuramente viene usato in questi giorni alla Biennale di Tecnologia, è il primo libro che è stato, come dire, spaccato. E lì, come dire, ci sono, secondo me, a posteriori si può ragionare del perché. Sicuramente il fatto che fosse molto difficile da aggiornare, il fatto che avesse enormi problemi di spazio, ecco, l'enciclopedia, a proposito del costo della carta, è un'impresa, come dire, in cui devi fare bene i conti, in cui dicevi, ok, io devo parlare della poetica di Aristotele, ho 4 colonne. Quando sai per forza che sulla poetica di Aristotele ci hanno scritto, capito, secoli, no, di pensiero, dici, ok, io devo ridurre in 4 colonne, devo essere, tra virgolette, il più definitivo possibile, perché quando vai a scrivere sulla Treccani dici, ok, devo scrivere l'articolo definitivo su questa cosa. E quindi è stato strano come la rete, arrivando a questa cosa, sia andata a distruggere come prima l'enciclopedia. E uno degli aspetti è che la rete fa molto bene questa cosa qua. Ci siamo resi conto, a posteriori, che l'informazione in rete veniva, l'informazione, soprattutto questo tipo di informazione, non di intrattenimento, ma di esplorazione, di lavoro, di studio, di ricerca, ecco, qui la rete si è rivelata una piattaforma incredibile, proprio perché la gente voleva condividere e ha capito che quello era un luogo non lineare, perfetto per inserire, costruire insieme informazione. Non è neanche un caso, come dire, che la rete sia stata costruita per questo motivo, nel senso che la rete come la conosciamo, il WWW, il World Wide Web di Tim Berners-Lee, fu inventato da un fisico all'interno di del CERN, no? Quindi di un luogo dove scienziati di tutto il mondo si mettono lì, costruiscono un acceleratore di particelle che costa miliardi, devono parlare tutti inglese nonostante vengano da 200 paesi diversi e devono collaborare. Quindi letteralmente il web nasce come strumento di lavoro, di collaborazione, di comunicazione tra scienziati, tra gente che doveva condividere informazione scientifica.
Posso?
Vai.
No, perché, quindi diciamo che per noi definire che cos'è un libro implica che la sua materialità, il suo essere fatto stampato in sedicesimi, rilegato, non elettronico, portatile, è molto più importante. Questa è una domanda che faccio anche, che rivolgo anche a me stesso, non è assolutamente una domanda retorica. È molto più importante che il fatto che dentro ci siano scritte delle cose, ok? Nel senso che nessuno di noi attribuirebbe a una pagina di Wikipedia l'idea di libro, quello Wikipedia non è un libro, perché non è un oggetto materiale. Quindi c'è una materialità, da quello che dici e che io assolutamente condivido, fondamentale per l'oggetto libro. Quindi nella definizione libro di testo temo che dovremmo tenere conto anche del fatto che c'è un oggetto materiale che portiamo con noi, e che è molto più importante questa caratteristica materiale del fatto che all'interno ci siano delle parole e dei contenuti.
Okay. Secondo me stai dicendo una cosa, purtroppo ci troveremo d'accordo io e Paolo, non lo facciamo apposta, è la prima volta che ci vediamo, ma ci troveremo d'accordo tutto il tempo, e adesso proveremo a litigare su qualcosa. No, però credo che quello che dici sia un punto molto interessante, molto importante, perché credo che la forma libro, soprattutto nel caso dell'enciclopedia, ma anche dei libri di testo, è un accidente. Cioè, nel senso, il libro nasce 500 anni fa, nasce 500 anni fa ed era una tecnologia che abbiamo inventato, una tecnologia migliorativa rispetto a quella precedente, che era quella del rotolo, che poteva essere di vari materiali, di vari supporti, pelle, pergamene, eccetera. E a un certo punto a qualcuno è venuto in mente di pensare, invece che a un rotolo, pensare al codex, quindi fogli, anche qui pelle, pergamena, papiro, qualsiasi cosa, fogli comunque rilegati, messi insieme, quindi con una rilegatura, chiusi in un contenitore che potesse proteggerle. Okay, e quindi nasceva il libro. Poi c'è la stampa e tutto quello che conosciamo. Ed si è rivelata, e lo diceva sempre Eco, una tecnologia veramente, veramente molto buona, perché abbiamo capito che era portatile, che si teneva bene, che era poco pesante. Nota a parte, Amazon inizia con i libri proprio per queste caratteristiche. È un rettangolo di carta facile da trasportare, ma che può valere anche 30-40 euro. Inizio a fare un e-commerce partendo dai libri. Quindi proprio la forma e questa cosa qua si è rivelata estremamente ergonomica, estremamente... È una tecnologia che noi abbiamo utilizzato per 500 anni, tanto che appunto i libri non ci paiono neanche come una tecnologia, sono naturali come il cucchiaio, sono una forma perfetta. Solo che, e questo credo che sia assolutamente interessante, arrivando il web ci si è resi conto che era solo una delle forme, che noi avevamo messo dell'informazione là dentro e la rilegavamo in libri, ma la sede più adatta di quell'informazione non era il libro. Quindi credo che questo ci ha rivelato il web, quantomeno. È stato, come dire, un evento evolutivo, come un meteorite, no? Che cambia e genera una nuova età della Terra. A livello di informazione ci ha fatto vedere cos'è, come dire, che era in una nicchia ecologica e cos'è che invece si è potuto liberare. Credo che l'informazione vista come informazione di studio, di lavoro, informazione non fiction in un certo senso, è quella lì si è liberata. Quella lì ha trovato una nuova casa all'interno del digitale, in tante forme diverse, non certo solo una, e il libro in un certo senso si è rivelato per la sua limitatezza.
Scusami, perdonami, no, ma se posso poi davvero ci metto solo un secondo. Il problema grosso è che se proviamo a raccogliere il nostro discorso sui libri di testo, come dici giustamente tu, la fiction nessuno di noi è disposto a scambiarla per un'esperienza davanti allo schermo, ma la trasformazione digitale del libro di testo rischia, in effetti, devo prendere questa parte necessariamente per almeno cercare di forzare un po', di sparire vittima della trasformazione digitale, perché la trasformazione digitale permette un passaggio, come dicevi, dell'informazione assolutamente più adeguato, o meglio un percorso, un algoritmo, per usare una metafora appropriata, di percorrenza non più così miope come quella di un libro i cui contenuti non sono la cui intertestualità va demandata al fruitore e non all'ipertesto propriamente detto. Allora, occhio su questo agli editori, o ai bibliotecari digitali, perché se non ci fosse stata quella rivoluzione di cui parlavi, che è stata la nascita della stampa nel 1500, forse un centinaio di anni prima, fino al, li chiamiamo incunaboli,
fino al 500,
li chiamiamo incunaboli. Se non ci fosse stata quella grande rivoluzione tecnologica di cui adesso possiamo godere, dicono, non ci sarebbe stata né la riforma protestante, certo, né la diffusione della Bibbia nelle case delle persone. Quindi occhio che con un'alzata di scudi rispetto alla diffusione e alla digitalizzazione del libro di testo, non del libro fiction, non ci stiamo precludendo forse un percorso evolutivo importante. Scusa Annalisa, a te la parola.
No, figurati, anzi, bene che parliate tra voi, era proprio quello che in realtà desideravo. Rispetto a quello che avete detto, provo a tirare, diciamo, le fila del ragionamento. Quindi libro di testo come strumento di lavoro subentra una trasformazione molto grande in generale del mondo che abbiamo di informarci. Questa rivoluzione molto grande ha a che fare con l'ipertestualità e con, diciamo, la figura del link, cioè poter attingere in maniera, diciamo, libera e poter ad altre risorse, poterle, diciamo, navigare più liberamente rispetto a quello che invece il libro di carta ti permette di fare. Ho una domanda per Paolo, però in realtà è anche una domanda per Andrea, cioè intanto se questo ha a che fare, cioè se il motivo per cui l'editoria scolastica è così ancora, diciamo, restia ad abbandonare il modello libro di carta chiuso che non si spalanca e non naviga, se questa, diciamo, se questo conservatorismo secondo voi ha anche a che fare con una solennità della carta e quindi con un'idea di autorialità, di autorevolezza che la carta si porta dietro, o se invece questo non è vero. Poi volevo chiedere appunto a Paolo se tu vedi una via percorribile, cioè un format del libro scolastico del futuro che tenga insieme in qualche modo il modello vecchio, quindi il libro di carta tradizionale che è quello e ciò che dice è giusto che abbia un perimetro dei margini perché così è più sicuro, e invece un modello altro in cui il libro è esploso ed è navigabile come Wikipedia.
Ok, è una domanda complessa a cui provo a rispondere. C'è sicuramente questa autorevolezza della carta che non ha niente di nostalgico o di, diciamo così, romantico, ma è proprio un concetto, si chiama material engagement, per cui gli oggetti materiali ci consentono dei programmi d'azione particolari, e quindi noi abbiamo deciso di scrivere sulla carta di alberi, o meglio di leggere sulla carta di alberi per un discorso di ergonomia e di ciò che questo abilita, il fatto di poter leggere al parco, di poter leggere nella vasca da bagno o appunto senza ulteriori dispositivi. È uscito un bellissimo titolo per Einaudi da poco, che prefigura la fine del web. In quel caso si salverebbero, si chiede a tanti autori di parlare della fine del web come rischio, insomma in quel caso salveremo le nostre biblioteche di carta, che però sono in pericolo lo stesso in qualche modo, perché un po' prima della metà del secolo scorso abbiamo smesso di fare libri di carta di stracci, e quindi la carta di alberi in 70 anni va completamente sgretolata. È un tuffo al cuore pensare alla Biblioteca Sala Borsa di Bologna o alla Biblioteca Nazionale di Buenos Aires, e pensare che tutti questi libri comunque nel giro di 70 anni saranno irrimediabilmente polvere. Okay, anche qui abbiamo un problema di conservazione della memoria, ma sembra che il libro ancora sia quello che dal punto di vista ergonomico più si adatta alla sua funzione. Repository da una parte, strumento di lavoro, portabilità, accessibilità da un certo punto di vista. Dall'altro ritengo che la trasformazione digitale non perdonerà il libro come prodotto di entertainment, come non è successo né per il cinema o per la musica. La faccio estremamente breve. A un certo punto è arrivato Napster, tutti abbiamo cominciato a scaricare la musica senza comprarla più perché costava veramente tantissimo. Adesso nessuno di noi compra, scarica più la musica da Napster. Perché? Perché c'è un servizio che si chiama Spotify, Apple Music, che con un piccolo obolo ci permette di, o anche gratis, ma ascoltando la pubblicità, ci permette di accedere a, al mare magnum della musica mondiale. È successa la stessa cosa per il cinema, scaricavamo tutti da Emule, WinMX, c'è questa archeologia del torrent da cui scaricavamo i titoli, nessuno oggi lo fa più. Perché nessuno lo fa più? Perché ci sono dei servizi che si chiamano Netflix, che si chiamano Prime Video, Paramount Plus, Disney Plus, che ci permettono a un prezzo ragionevole di accedere ai contenuti culturali. Ora, questo processo, se non siamo un po' sciocchi, lo vedremo arrivare, è successo per esempio durante la pandemia, ve lo raccontavo l'altro giorno, tutti i libri di testo, i libri scolastici, sono comparsi su Library Genesis, che è il più famoso motore di ricerca per libri pirata. Tutti abbiamo scaricato questi libri in PDF per motivi che poi magari sui quali poi dopo andremo, sono in PDF, essendo in PDF sono interoperabili con software di terze parti, con sintesi vocali, si ammettono un'attività di copia e incolla che invece il digital right management della versione digitale degli attuali libri di testo non permette, e quindi sono preziosissimi per le case editrici che se ne separano malvolentieri e lo danno soltanto agli utenti che hanno una disabilità specifica legata alla lettoscrittura. Tutti questi libri sono comparsi nel mondo pirata. Non è difficile vedere in un prossimo futuro piattaforme che saranno pensate per evitare la pirateria e quindi i cui costi di fruizione saranno molto, molto più bassi. Sarebbe importante che queste piattaforme fossero espressione della volontà pubblica, non profit, delle università, piuttosto che di grandi player del mercato globale. Ecco, questo non so se ho risposto completamente alla tua domanda, ma questo era un po' il punto.
Grazie, no, hai risposto molto bene e modifico leggermente, poi la rivolgo molto simile anche ad Andrea. Parlavamo, e adesso stava parlando Paolo, diciamo di due modelli che potrebbero collidere oppure potrebbero semplicemente integrarsi se c'è la volontà di farlo e magari anche una volontà, diciamo, di farlo in un modo etico che sia quanto più possibile appunto, diciamo, pubblico ed eventualmente non per forza anche a un costo, diciamo, ragionevole rispetto a quello dell'editoria cartacea. Quello che ti chiedo è che cosa pensi di questi due modelli, quello, diciamo, più antico e quello nuovo, e come li definiresti anche da un punto di vista di, diciamo, di loro funzionamento interno?
Io vedo sempre, come dire, la lotta tra analogico e digitale, mi piace guardarla anche da un punto di vista fisico, tra virgolette, nel senso, l'analogico, no, è il mondo che conosciamo, il mondo fatto di cose, e le cose sono fatte di atomi. Gli atomi sono pesanti, hanno una massa. E il digitale, di fatto, usa, insomma, i fotoni, cioè usa comunque oggetti senza massa. Noi possiamo identificare come l'atomo del digitale il bit, e il bit non ha peso. E la differenza tra queste due particelle elementari è tale per cui il digitale ha di fatto quella che noi possiamo definire come una nuova fisica. Cioè, se ci pensiamo, come dire, io sono un artigiano, costruisco un tavolo, ci metto 2 settimane, se devo costruire 2 tavoli ho bisogno di 4 settimane, nel senso che devo comunque avere il doppio del legno, cioè, poi magari per costruire 100 tavoli mi faccio furbo, chiedo un prestito alla banca, assumo 2 dipendenti in più, economia di scala, e come dire, invece che essere un artigiano da solo metto su una piccola ditta e quindi inizio a scalare. Ma tutto il mondo, per come lo conosciamo fino, tra virgolette, al 1980 almeno, o forse 1990, è stato questo. Ora, il digitale invece, basandosi sul bit, ha due superpoteri: la copia infinita è il superamento dello spazio-tempo, nel senso che con la copia infinita io posso fare 1 miliardo di copie del mio modello di tavolo, lo faccio in CAD e poi lo posso spedire a 1 miliardo di persone via email da tutte le parti del mondo, superando barriere anche di migliaia di chilometri. Se queste persone hanno una connessione a internet, io gli mando quello che ho fatto e che è composto di bit. Solo che nel tempo, veramente in pochi anni, no? Dal 90 al 2000, sono 20 anni, noi abbiamo digitalizzato tutto, digitalizzato nel senso pieno della parola, abbiamo reso digitale, abbiamo trasformato in digitale grandissima parte dell'industria culturale, la musica e i film, i primi. E anche qui è incredibile come la musica sia stata la prima a essere attaccata, perché da un certo punto di vista la musica era digitale da prima. Se c'è qualcosa di più, come dire, tra le esperienze che abbiamo nel mondo, la musica è forse tra le più virtuali esistenti, perché sono onde che attraversano l'aria e che il nostro cervello ricostruisce attraverso le vibrazioni dell'orecchio, e quella roba lì è stata subito digitalizzata. E nel momento che è stata digitalizzata, non si era creata l'industria, la rete ha fatto quello che doveva fare, trasportare una musica dall'altra, senza però un modello di business che fosse lì pronto a... E quindi abbiamo tutti scaricato l'universo mondo, quello che il 56K ci permetteva. E, finché a un punto, l'economia, arrancando, è arrivata e ha costruito i modelli di business che conosciamo, Spotify fra tutti, e poi appunto anche quelli del cinema, eccetera. E quindi, come, secondo me, bisogna sempre mantenere anche questi due piani, cioè la tecnologia fa una cosa, ma poi c'è tutto l'aspetto umano, economico, ecco. E questo cosa ha portato del fatto? Ha portato, per esempio, un terrore sacro del digitale in tutte quelle industrie culturali che dicevano: ok, noi siamo i prossimi. Nel senso che noi, dopo la musica, c'era stato il cinema, che in un qualche modo è corso ai ripari, e l'editoria diceva: adesso arriveranno. Ora, non sono arrivati in un certo senso, e secondo me non sono arrivati per vari motivi. Intanto, l'ergonomia, no? Le cose di cui parlava anche Paolo, cioè questa il material engagement, ecco, non è una cosa da sottovalutare. Cioè, parlo di industria culturale perché parliamo di libro, ma possiamo appunto parlare di fiction, non fiction, ci sono tante cose tutte insieme. Diciamo che per gran parte degli usi del libro, il libro rimane ancora una tecnologia che funziona. L'ergonomia, me lo metto in tasca, e soprattutto quello che all'inizio sembrava, come dire, un contro, ma invece un pro, l'isolamento. Cioè, se sto leggendo un romanzo, io ho anche voglia di essere isolato, voglio che per un attimo qualcuno mi lasci in pace e mi lasci leggere un libro. E infatti il filosofo Roberto Casati, che aveva scritto questo libro tanti anni fa, che si chiama Contro il colonialismo digitale. Diceva: io non ho niente contro l'iPad o il cellulare, parlavamo tra l'altro nel 2015-2014, non ho niente contro l'iPad, ma se pensiamo che tutto possa essere andare lì dentro, non ci rendiamo conto che, come dire, io vado a mettere un libro di testo di fianco, capito, a Peppa Pig, di fianco a YouTube, di fianco ai videogiochi. Dici: come faccio a far studiare un ragazzino sull'iPad se lui sa che là fuori c'è, capito, miliardi di tonnellate di dopamina pronte per lui nel momento che lui deve studiare matematica? Quindi, cioè, io ho un bimbo di, come dire, quasi 4 anni, e la naturalità del gesto sull'iPad è una cosa che mi ha sconvolto. Lui, come tutti, a 1 anno e mezzo sapeva perfettamente navigare l'iPad, perché, quindi, tra l'altro, inizio a pensare che alla Apple abbiano iniziato a fare l'iPad con gli unenni, e detto: se funziona per loro, funziona per tutti, e sono andati avanti così, perché non si spiega assolutamente. Lui, meglio di tutti, sposta le pubblicità, clicca la thumbnail arriva più colorata, arriva assolutamente dove riconosce le icone, dici, e lo sa, prima ancora di parlare sapeva fare questa cosa, tanto che gliel'abbiamo preso, l'abbiamo allontanata e detto: ci vediamo fra 5 anni. E, però, secondo me, tutti questi aspetti si intrecciano, e l'editoria, in un certo senso, è rimasta veramente arroccata sulla sua posizione di non mi muovo, cioè cerco di muovere il meno possibile, cerco di mantenere, come dire, e credo che l'editoria dei libri di testo, ma in generale anche l'editoria normale, ha fatto veramente pochissimi passi in avanti. Minimamente la giustifico, perché tante volte fare i passi in avanti era anche andare verso alcuni player che si erano dimostrati, come dire, non del tutto benevoli. Cioè, quando vuol dire ah sì sì digitalizza tutto, ma te lo chiede Amazon, inizi un attimo a, no, a dire aspetta un attimo, nel senso che sai perfettamente che sono titani che con i contenuti hanno poi anche un potere di fuoco diverso dal tuo, e nel momento in cui hai aperto il vaso di Pandora non rientra tutto.
Occhio, che una volta lo dicevamo anche degli editori, però capisco.
Sì, è vero. E gli editori hanno trovato un predatore più grosso di loro. Secondo me è assolutamente vero. Una volta lo dicevamo degli editori, finché non ci siamo resi conto che gli editori avevano, cioè erano tanti piccoli squali, adesso è arrivata una mega balenottera che non mangia gli squali, la metafora è persa, però un mega mega squalo, un megalodonte che dice ok, è ancora più grosso. E purtroppo questa cosa è stata aiutata dalla rete, che in un certo senso ha esacerbato questo aspetto che chi vince diventa grosso o grosso.
Se posso, Annalisa, su questo, io ricordo che quando ero al liceo scientifico il mio problema più grande era che le equazioni parametriche erano a pagina 353 e io dovevo tornare a pagina 17 per vedere la spiegazione di come era possibile risolverle. Quindi ci tenevo a dirti che sull'iPad, accanto a Peppa Pig, c'è anche YouTube con i suoi tutorial che ti racconta come risolvere le equazioni parametriche in un percorso potenzialmente dello studente o della studentessa che per cercare di risolvere un problema non si basa solo su quello che c'è scritto sul tomo, okay, ma che fa il suo percorso all'interno delle applicazioni. Poi, per carità, è pericolosissimo quello che c'è sulla rete, cioè come è pericoloso uscire per strada, come è l'universo mondo. Però questo secondo me è proprio un tema da tenere. C'è stata una recente polemica nella mia città, Bologna, perché in una scuola hanno proibito l'utilizzo dello smartphone che va consegnato all'ingresso, e il professor Benassi, che è un professore di italiano del liceo Galvani, ha detto a me va bene proibire lo smartphone all'ingresso, l'importante è che mi troviate un altro strumento che vi permetta di scansionare, tradurre, editare, condividere documenti ugualmente funzionale se dobbiamo lasciare lo smartphone all'ingresso. È una provocazione, ma io temo che l'apprendimento non possa che, per quanto riguarda i libri di testo di scuola, non possa che passare attraverso il percorso della trasformazione digitale e attraverso strumenti sempre più performanti. Un altro tema che mi ha sempre fatto arrabbiare è quando le aziende locali a Bologna dismettevano i computer vecchi e non più funzionanti e li passavano alle scuole, che dovevano costituire i laboratori con dei computer vecchi e non più funzionanti. Io ho sempre pensato che avremmo dovuto fare il percorso inverso, cioè prendere i computer, poi quando non andavano più nelle scuole passarli alle aziende esterne. Cioè, io credo invece ciecamente nel fatto che più alziamo le competenze, che sono competenze di cittadinanza digitale, quelle di un ragazzo o di una ragazza che si apprestano a studiare con un computer, con un iPad o con uno smartphone, e allo stesso modo le competenze di cittadinanza digitale dei docenti, prima accediamo a uno scenario in cui la scuola non fa gol a gioco fermo, cioè in cui la scuola è incastrata nei meccanismi di trasformazione della realtà e dei nostri modi di esprimere la cittadinanza. Quindi su questo credo che abbiamo un terreno in cui possiamo un po' scontrarci, Andrea, pur essendo molto rispettoso della tua idea, insomma.
Ma in realtà mi dispiace deluderti, perché nel senso che quello che volevo dire è che volevo spezzare una lancia a favore, tra virgolette, dell'analogico, nel senso che non ogni critica al digitale è frutto di luddismo, nel senso che credo ci siano delle ragioni, soprattutto, come dicevo prima, questa cosa del fatto che le piattaforme tendano a utilizzare moltissimo i cicli di dopamina del nostro cervello è una cosa che ritengo, insomma, tra virgolette, passami tante virgolette, pericolosa, cioè una cosa su cui bisogna stare attenti. Detto questo, non vuol dire non usiamo i libri di testo in PDF, o anzi troviamo dei formati migliori del PDF, che la definizione preferita del PDF che conosco è della carta sotto vetro. Il PDF è carta sotto vetro, è di Ted Nelson, quello di Xanadu, e il PDF che è un pessimo formato, che però si è imposto e ha vinto la sua sfida da predatore nella nicchia ecologica, e quindi tutto è PDF. E credo, come te, che esistano delle fasi diverse di lettura, ecco. Quindi io parlo spesso, appunto, di bibliodiversità del lettore, cioè del fatto che un lettore legge diversamente in base alla fase in cui è, in base al suo umore, in base all'ora della giornata. E l'idea di sto studiando e ho bisogno di qualcosa di lineare, ho bisogno di stare concentrato, preferisco farlo su carta, il contrasto è migliore, posso usare la luce naturale, posso sottolineare, che aiuta, quindi la notazione aiuta ad apprendere meglio, è un conto. Ma poi, oddio, devo trovare assolutamente dov'è questa parola adesso, e la cerco adesso, e posso usare il motore di ricerca all'interno del PDF, è una cosa che faccio continuamente. Ne parlavamo prima con Annalisa, io ho il privilegio assoluto di avere in PDF gli ultimi 5 anni di Adelphi, dove sto sempre lì a cercare cose.
Guarda, voglio raccontarti una storia su questo che ti riguarda. Quando siete venuti a presentare The Game Unplugged in Sala Rossa,
a Bologna,
al Centro Internazionale di Studi Umanistici Umberto Eco, il giorno prima era venuto Baricco a presentare The Game, di fatto, no? E allora mi avevano chiesto di fare qualche domanda per rompere il ghiaccio alla fine dell'intervento di Baricco. E io avevo preso in mano il libro il giorno prima, non ero riuscito a leggerlo tutto, ne avevo letto 40 pagine ed ero rimasto sgomento dalla definizione che Baricco dava di scuola in quel momento. Che appunto
mi ricordo la tua domanda, perché c'ero anch'io.
Ah, ti ricordo, ok. Cioè, questa cosa che la scuola fa gol a gioco fermo, di cui dicevo prima, è proprio una citazione di The Game. Allora sono lì un po' incerto, perché non sapevo se poi nelle 180 pagine successive lui fosse tornato sull'argomento. Di fianco a me avevo un amico che mi dice: guarda, io ce l'ho su MLOL, The Game cerca l'occorrenza della parola scuola su tutto il libro, così puoi dare, esatto, un'occhiata velocemente. Ed è esattamente questo il tema, cioè io ho bisogno di utilizzare il libro come uno strumento di lavoro, come è ovvio che questa non sostituisce la mia lettura dell'intero The Game, ok? Ma io voglio sapere se Baricco parla di The Game in quel libro, e con l'applicazione di MLOL riesco a fare questo tipo di ricerca. Oppure ho un amico che parte per il Polo Sud, perché è un geologo e deve stare là 6 mesi. Tra le cose che non c'è internet, ovviamente, al Polo Sud, tra le cose che si porta dietro, si scarica l'intera Wikipedia per poter cercare all'occorrenza ciò che gli serve per vivere di fatto al Polo Sud, e la scarica è locale. Io credo che questo non sia più, credo che sia una rivoluzione, chiamiamola trasformazione digitale, ma io credo che sia una rivoluzione uguale a quella della stampa, che rende l'accesso ai contenuti, per smettere un attimo di parlare dei libri, più democratica da un certo punto di vista. Questo non significa che, appunto, ci libereremo dei libri, anzi, ne faremo sempre più un oggetto di culto, e io spero che cominceremo a stamparne meno, okay? Perché non è così ecologico stampare libri.
Assolutamente.
Ma non solo, stampiamo anche cose che forse non valeva la pena stampare, non sono io a doverlo dire, ma abbiamo nelle nostre biblioteche delle cose che possiamo filtrare, perché una funzione della cultura è anche il filtraggio totale di quello che vorremmo evitare di avere nella libreria. non voglio fare nomi o parlare di collane, ma credo che abbiamo forse esagerato. Ogni tanto io passo davanti alla mia libreria e giro un libro dall'altra parte perché mi vergogno di averlo, okay? E non riesco comunque a liberarmene perché c'è questo rapporto feticistico con i libri, per cui non riesci neanche a liberartene.
Avete detto delle cose molto belle e interessantissime e so che potreste andare avanti a lungo, ma introduco, diciamo, l'ultima parte della vostra chiacchierata, cioè introduco, mi piacerebbe introdurre questo tema che è il ruolo dell'editore, no? Cioè facciamo finta che gli editori invece decidano di sperimentare, decidano di correre a braccia aperte incontro a questo nuovo che avanza e di fare delle sperimentazioni sia, diciamo, di rete, di mercato, sia di formato e di contenuto. Quello che volevo chiederti, Paolo, è come vedi una possibile evoluzione di questo ruolo dell'editore? Che cosa rimane dell'editore se decide di cambiare?
Ok, allora, innanzitutto gli editori più importanti che abbiamo davanti in questo momento sono le grandi piattaforme digitali, che decidono cosa produrre, dove distribuirlo, quale impegno economico mettere su questi prodotti culturali. Discutevamo prima del fatto, ad esempio, che solo Netflix può permettersi di mettere 50 milioni di euro a stagione per una serie televisiva. E oltretutto c'è anche l'altro ragionamento, per cui si dice, c'è una ricerca che parla di come nel 1700 qualunque ricercatore potesse essere in grado di leggere tutto quello che veniva prodotto della sua disciplina. Un geologo nell'anno 1722 era in grado di leggere tutto quello che veniva prodotto a livello accademico in questo senso. Oggi abbiamo appunto un problemino di filtraggio, non siamo neanche in grado di leggere gli abstract di tutto quello che viene prodotto in geologia, e quindi l'editore, come Netflix, come tutte queste grandi piattaforme, diventa un curatore dei percorsi culturali che l'utente, che può essere sì un ricercatore ma può essere anche un comune lettore di Adelphi, okay, per parlare di un grande editore italiano di cui nessuno ha mai messo in discussione il valore, che rimane un punto fermo dell'editoria tradizionale. Dove voglio andare a parare? Che se cominciamo a produrre libri digitali e soprattutto libri di testo digitali, c'è una responsabilità nuova dell'editore in quanto curatore. Abbiamo detto che abbiamo perso un'autorialità dei libri di testo, tutti ricordiamo i nomi di Guglielmino Grosser, di Italo Calvino che faceva le antologie per Zanichelli. Ormai attribuiamo all'editore, per tornare sui libri di testo un attimo, il ruolo di autore del libro, quindi di selezionatore dei contenuti. Ecco, una paura enorme che ho, uno spauracchio da cui dobbiamo difendersi, è il fatto che sia l'intelligenza artificiale a proporci i contenuti di quello che dovremo leggere per apprendere e istruirci in qualsiasi ordine e grado di scuola. Non può funzionare come funziona nelle grandi piattaforme digitali, che mi vengano consigliati i contenuti sulla base dei miei interessi precedenti. Occorre un lavoro editoriale e di cura che passi per un'intelligenza umana, che significa progettare le competenze che vogliamo che i nostri studenti e studentesse acquisiscano prima di promuovere queste competenze e prima di certificarle. Abbiamo bisogno di un lavoro di progettazione di quello che vogliamo che i nostri studenti imparino.
Questo è un punto interessantissimo, cioè che nell'editoria, diciamo, scolastica del futuro non ci sia il rischio di cadere vittima del so che frequenti questo contenuto e dunque ti consiglio un contenuto simile, cosa che invece per l'intrattenimento, diciamo, è la regola in questo momento. Chiedo ad Andrea di continuare a piacere questo ragionamento, andando anche, cioè sconfinando anche davvero nella fiction, nel campo di quello che potrebbe essere, di cui non abbiamo nessuna contezza, che poi effettivamente possa o meno diventare. Cioè, come immagini, con diciamo la prospettiva, la conoscenza che hai di quello che esiste, l'editoria del futuro, scolastica e non, come potrebbe diventare?
Beh, intanto secondo me sarebbe una cosa importante è già rendersi conto che l'editoria, come dire, nel 2022 è molto diversa dal 2010, nel senso che quantomeno gli strumenti e gli esperimenti già sono lì, nel senso che adesso qualsiasi editore fa uscire l'80% delle novità, se non il 90%, anche in ebook. Che poi i lettori di ebook siano un 10% dei lettori normali è un'altra bella domanda da farsi, ecco, cioè, nel senso che comunque adesso non si può dire che non siano disponibili gli EPUB o i Kindle di qualsiasi libro che esce, proprio perché nascono digitali, oramai quasi tutti gli editori hanno differenziato il flusso editoriale, hanno un file, da una parte c'è l'impaginazione, dall'altra c'è l'impaginazione in EPUB, che poi sono un 10% del reale. Il fatto che siano un 10%, secondo me, è molto interessante anche per i discorsi che facevamo prima. Io credo che siano un 10% e quindi una piccola percentuale, solo 1 su 10, per ragioni di ergonomia, le cose che ci siamo dette prima, ma anche perché l'accidente storico è stato che Amazon, che è il più grosso attore in questa cosa, decidesse di fare un formato suo e un lettore suo che non parlava con quegli altri, di fatto spaccando a metà loro contro il resto del mondo. Io credo che se dovessimo fare appunto un'ucronia di questa cosa e non ci fosse questa divisione, noi magari non saremmo al 10%, ma saremmo al 45%, e avremo quindi tutta un'editoria, come dire, già diversa, perché tutti con lo stesso formato, tanti lettori che funzionano. Per esempio Mlol tuttora, come dire, lavora con tutti i formati, i pub, ma con il Kindle, che è l'ebook reader più comprato in assoluto, ancora ufficialmente no. Poi si fa, perché tutto si fa, però cioè funziona, però devi essere già un pochino competente informaticamente per poterlo leggere su Kindle, e ufficialmente non funziona così. Quindi già questa cosa qua, che è stupidissima, che dice ah, non funziona, automaticamente vai a togliere il discorso delle biblioteche digitali da quelli che hanno il più grosso, come dire, dal più venduto ebook reader fra tutti. Quindi questa, se vuoi, è la prima ucronia che ti faccio. E credo quindi che il discorso, già guardando un po' all'esistente, guardando alle forme, e guardando alle forme dell'esistente, ci sia poi da pensare. C'è una frase che ti citavo prima che diceva pensa che fino a un secolo fa nelle biblioteche avevano un sacco di libri che non si parlavano fra di loro, che è una frase che avevo letto da un romanzetto di fantascienza, e questa cosa della rete di contenuti e di trovare delle modi per cui il libro mantenga, un po' come una cellula, no? Che agisce e rimane se stessa, ma in un certo senso comunica con le altre. Ecco, credo che l'idea di trovare in un qualche modo una sorta di forma che sa scomporsi, ricomporsi, che mantiene una forma stessa ma si lascia anche, credo che questa sarà una cosa interessante, soprattutto perché già adesso ci siamo proprio resi conto che era sciocca l'idea novecentesca che il libro contenesse tutto. No, cioè, tu guardi un libro perché ti piace, perché ti dà l'illusione che sia tutto lì. È un'illusione, no? E c'era un bel libro di David Weinberger che si chiamava Too Big to Know, che lui diceva a un certo punto ci si è resi conto che noi pensavamo, no, che ci fosse quel bellissimo saggio di quel bellissimo, di quel bravissimo autore, e tutto quello che doveva essere detto è detto lì dentro. Ed è una bellissima illusione, ma non è mai così. Come cos'era il New York Times o il News Fit to Print, cioè che sia tutto lì dentro. Questa pretesa di autorialità definitiva, che è un'idea molto bella, molto romantica, soprattutto perché se c'è una cosa a cui gli esseri umani veramente agognano è la semplicità. E il mondo è sempre troppo complesso per un essere umano. Cioè, noi siamo scimmie che vagamente hanno una vaga intuizione di quello che è l'universo attorno a loro, ma non avremo mai... I libri un po' ci danno questa sensazione di dire, ah vedi, è qua un bel mattone, ah, lo metto qua. Io ho sempre pensato alle librerie come mattoni identitari, no? Un mattone dopo l'altro costruisci questa idea di te. Però è un po' finta, è un po' un'illusione, rimane lo stesso, ed è anche giusto che in parte sia un'illusione che rimanga, ma la conoscenza, cioè l'insieme delle informazioni connesse, è qualcosa che è là fuori, qualcosa là fuori di cui noi appunto accediamo, andiamo a prendere e credo che, come dire, assumeremo la lettura nelle due forme, per fare una pessima metafora spirituale, nelle due forme del digitale e del materiale, ecco. Credo che ci sia questa sorta di la conoscenza è una cosa, ci sono le ipostasi, l'ipostasi digitale su schermo e l'ipostasi materiale su carta.
Negli anni 70 dicevamo che era proprio il ruolo del lettore invece quello di riuscire a costruire delle intertestualità tra due libri nella stessa biblioteca che non si parlavano e di completare queste informazioni, no? Di questa scimmia in difficoltà che però riesce a mettere insieme queste cose, anche se non c'è un hyperlink tra i due libri, è in grado di costruirlo secondo questo algoritmo miope. Quindi forse, oltre a valorizzare il ruolo dell'editore in un'editoria prossima, futura, anche quello del lettore cambierà, cioè le sue competenze intertestuali non dovranno più essere legate a quante cose so per poter completare il significato pigro di questo libro e aiutarlo a funzionare, ma a quanti di questi libri della stessa biblioteca che non si parlano riesco a mettere in comunicazione tra loro, quindi a tenere stretto come un nodo della rete tra questi libri, che non siamo forse anche noi un elemento di quella biblioteca di cui parlava Andrea.
Grazie. C'è un'ultima cosa che mi viene in mente ascoltandovi, che avevi detto tu l'altro giorno chiacchierando appunto virtualmente, quando ci siamo conosciuti un po' meglio e in attesa di questo incontro, dicevi: in realtà il libro di carta da un po' di tempo a questa parte è finzionale, cioè arriva dopo, no? Perché in realtà tutti i libri da un po' di tempo a questa parte nascono digitali.
Sì, questo è una durissima verità per gli amanti anche della fiction e dell'entertainment puro, di questi libri meravigliosi in brossura. Ahimè, non esistono più manoscritti. È dubbio che esistano anche dopo il 1500, in realtà, i manoscritti veri e propri. Però diciamo che quel fare analogico del testo a stampa è venuto completamente meno all'inizio degli anni 90, tant'è che non voglio dire nomi, ma pare che un famoso autore degli anni 80 e 90, che aveva già pubblicato libri di successo negli anni 80, per vendere i suoi manoscritti battesse a macchina i suoi stessi libri per vendere una prima edizione che in realtà non era, non una prima edizione, ma un manoscritto che non era mai in realtà esistito. Quindi i libri nascono già su editor di testi digitali, sarebbero libri completamente diversi se non avessimo un correttore ortografico, se non avessimo un'impaginazione costruita grazie all'intelligenza artificiale, dei suggerimenti. Viviamo nell'illusione di fruire di una materialità totalmente analogica, quando in realtà la genesi di questi libri, insomma, è assolutamente digitale. Non so quanto questo in effetti debba essere messo in relazione con la nostra esperienza di fruitori, anzi porta verso ragionamenti metafisici che vorrei evitare di affrontare, ma c'è tutto il tema dei born digital manuscript, cioè del fatto che dobbiamo fare tesoro di quello che rimane nell'oblio, nelle memorie obliate dei computer, dei device, dei nostri grandi autori, quando non possiamo farlo dei nostri piccoli autori. Cioè, quante edizioni esistono, quante prime edizioni esistono salvate su floppy disk di libri che abbiamo amato negli anni 80 e 90, o di teorie accademiche che non abbiamo mai conosciuto, che non saremo mai più in grado di recuperare. Qui il tema dei libri si aggancia al tema importantissimo della memoria e del filtraggio, cioè dello sforzo che la nostra cultura fa nel ritenere quello che è importante ritenere e liberarci quello di cui ci dobbiamo necessariamente liberare. Già oggi leggere un hard disk che abbiamo messo in soffitta 10 anni fa, abbiamo qualche problema di recupero delle informazioni. Quindi quella della memoria digitale rispetto alla memoria vegetale, come diceva, ecco, dei libri a stampa, dei libri su, stampati su carta di alberi, è un falso mito, non, è solo un piccolo aiuto, un ulteriore tassello di quello che possiamo riuscire a conservare. C'è chi si occupa di conservazione del patrimonio culturale che deve ragionare molto attentamente anche su temi come i non fungible token, che vi butto lì così come, ultima, come, come ultimo tema, come strumenti per conservare il nostro patrimonio librario. Ecco.
Bene, grazie Paolo, grazie Andrea, e più libri aperti per tutti.